No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Bentornati, benvenuti, nuova settimana di Hollywood Party. Io sono Enrico Magrelli, sono in via Asiago. Il mio compagno di microfono è a Bologna perché, come sapete, seguiamo con grande attenzione e vogliamo portarvi dentro il cinema ritrovato, numero 29 mi pare, Dario Zonta, vero?
Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori. 29esima edizione del cinema ritrovato. Siamo qui come tutti gli anni, come quasi tutti gli anni negli ultimi anni, insomma ne abbiamo mancata qualcuna, ma nel senso che non eravamo fisicamente qui a occupare una postazione, per raccontarvi tutto quello che accadrà di meraviglioso in questa settimana bolognese. Dico meraviglioso perché lo so già in anticipo. Questo che squilla il mio telefono, perdonatemi, lo chiudo subito.
Bene, forse è ecco, qualche restauratore che ti chiama, no? Il Dario Zonta ritrovato, vai a sapere, insomma.
Esatto.
O forse è un nostro amico regista che vuole darti ultime notizie sul mio conto.
No, ma sicuramente adesso non squillerà più. Siamo quindi qui e, come sai, il festival è iniziato sabato e già molte cose sono accadute. Se vuoi qualcuna di queste te le posso
Le vogliamo
anticipare.
Sapere, soprattutto i nostri ascoltatori le vogliono conoscere.
Beh, c'è stata per i 120 anni della Gaumont una proiezione caratterizzata da un improvviso temporale, mi hanno detto, ma io non ero presente, di ascensore, l'ascensore di Malle, il più grande ascensore della storia del cinema, con le musiche di Miles Davis. Insomma, stiamo parlando di un capolavoro della storia del cinema che è stato attraversato all'improvviso da un temporale che è sceso senza preavviso da quel lago di Garda. Perché do tutte queste indicazioni meteo? Perché, come sai Enrico, a me piace il meteo.
No,
e quest'anno, tra l'altro, ho pensato di fare un piccolo regalo a me, a te, agli ascoltatori appassionati di questo genere, perché vorrò intervistare il consulente meteo del cinema ritrovato, perché essendo si chiama Lombroso, essendo
non è parente però
no,
oppure
no.
poi scopriremo se è parente o meno.
Comunque, essendo la serata, insomma, si svolge in Piazza Maggiore, e quindi sapere come andrà a finire la serata, se si può fare o meno, i festival hanno sempre un consulente, insomma, e pensavamo di interrogarlo così per nostro e vostro diletto.
E poi lo possiamo mettere a confronto, perché c'è anche una sorta di consulente anche per il Festival di Locarno, perché anche lì, utilizzando la piazza, anche Locarno, appunto c'è un consulente, e poi al qualche vecchio presidente, che ormai non c'è più, guardava non so quale angolo del cielo di Locarno per capire se la sera si poteva fare lo spettacolo in piazza o meno.
Bene, questo è stato uno delle cose che sono accadute sabato. Un'altra molto bella, molto importante e sulla quale vorremmo tornare, anche se in qualche modo è passata, ma la vogliamo recuperare. In omaggio al grande Peter von Bach, che ci ha lasciato qualche mese fa e di cui in qualche modo il cinema ritrovato è assolutamente orfano, essendo stato uno degli elementi fondanti e portanti per tanti anni, è stato fatto un regalo dal suo regista preferito, ovvero Aki Kaurismäki, regalo consistente nel mostrare un film quasi inedito. Io ho visto, credo, tutto di Aki Kaurismäki, ma questo film non lo conoscevo, un film del 1989 per la televisione, così mi dicono, il cui titolo è Le mani sporche, e che io ho chiesto assolutamente di rivedere in proiezione privata e personale, perché voglio raccontarvelo, insomma. E questo era per omaggiare Peter von Bach, che il cui ricordo attraverserà tutta la 29esima edizione del cinema ritrovato. E poi per i 100 anni di Orson Welles c'è stata la proiezione del Terzo Uomo, capolavoro assoluto. Qui c'è un amico co-conduttore che mi fissa fissamente e che poi dirà qualcosa sul Terzo Uomo, che è Maurizio Ponzi,
che salutiamo naturalmente, salutiamo affettuosamente.
Maurizio, di qualcosa, ciao,
cioè, ciao Maurizio.
Mi aspettavo che dicesse di Carol Reed. Bisogna sempre, dopo il Terzo Uomo, dire di Carol Reed, perché molta gente pensa che sia di Orson Welles.
Lo so, quando un attore si mangia il film proprio,
capito,
no?
Pure standoci 10 minuti in scena, sì. Ma ti rendi conto?
Famosissimo, quasi il cameo, no? Non è più che un cameo, dai. Però è un passaggio, però, che è rimasto nella storia del cinema.
Il finale del Terzo Uomo è proprio di Carol Reed, quella camminata di Alida Valli verso Joseph Cotten, che poi lascia lì come un citrullo alla fine, è di Carol Reed. Lui si è battuto con Graham Greene perché esistesse quel finale, non Orson Welles, che già non c'era più.
No, ma tra l'altro appunto mi stava dicendo adesso Alessandro Boschi, che è stato due giorni, tra l'altro ieri,
sì, è, vero,
ieri è stato presentato anche il libro I 100 colpi di Oliver Party, che in uno dei materiali proiettati ieri a un certo punto Orson Welles attribuisce Pan Amore e Fantasia a De Sica invece che a Comencini, no? È un po' tra il lapsus e quello che stavamo appena dicendo, no? Che poi alcune presenze sono così forti da... Questo era l'aggiornamento su questo inizio del cinema ritrovato, mi pare di capire, vero?
Esattamente.
Io ho un po' di notizie, molto veloci. Una, mi fa piacere ricordarlo, sono 15 anni, proprio oggi, il 29 giugno del 2000, ci lasciava Vittorio Gassman, e quindi credo sia giusto se non altro citarlo. Noi siamo, come avete capito, Hollywood Party, l'avete capito dalle voci e dai discorsi che facciamo, il 335-5634-296, è arrivato un messaggio da Pescara, credo, di Laura, che parla del Flaiano Film Festival che si sta svolgendo in questi giorni, e lei mi sembra abbastanza dispiaciuta perché... dallo storico cinema il festival adesso viene ospitato in una multisala molto efficiente, devo dire, e quindi Laura un po' rimpiange vecchi spazi e vecchie piazze, chiamiamole così, visto che poi la piazza di Bologna è una piazza veramente molto importante. E fine settimana, nonostante il caldo, quando ci sono poi dei titoli importanti, gli spettatori vanno al cinema, quindi questo però lo devono tenere a mente tutto l'anno i distributori italiani soprattutto. E TED 2, che è uscito giovedì scorso, ha battuto di poco in questo fine settimana il Jurassic World, 1.300.000 euro per TED 2, Jurassic 1 milione. In realtà Jurassic ha già incassato 12 milioni in Italia, come sapete poi sta battendo tutti i record possibili e immaginabili in tutto il mondo. Tom Cruise sarà in Top Gun 2, forse farà la parte del nonno o dello zio, non sappiamo bene, mentre Francis Ford Coppola, certo il Marrakesh Film Fest, che si svolge dal 4 al 12 dicembre, si porta avanti con i compiti, no? Perché ha avuto Martin Scorsese, Isabelle Huppert, e quest'anno toccherà, come nel ruolo di presidente della giuria, proprio a Coppola. Bravi, non possiamo dirgli altro. È andata in onda una puntata, mi hanno detto, molto bella. Io ieri ero in tutt'altre affaccendato del cinema alla radio, che era proprio dedicato a Romer. Tu ne sai qualcosa, mi pare, vero Dario?
Vagamente.
È un ragazzo, tre ragazze, racconto d'estate, ve lo ha raccontato Dario Zonta, e potete naturalmente trovare il podcast di questo cinema alla radio, così come di tutte le puntate di Hollywood Party, anche di quella che stiamo facendo in questo momento, andando sul nostro sito, frequentatelo, ne vale la pena, perché trovate non soltanto i podcast ma anche le foto, tutte le anticipazioni e le curiosità, e anche la versione estesa di alcune interviste. Se avete Facebook, continuate, credo che abbiamo superato gli 8.000 fan, vorremmo arrivare a 8.500 entro Ferragosto, vediamo se ci riusciamo. Cercate la pagina, la fanpage di Hollywood Party, la riconoscete dal logo, mettete mi piace e potrete così seguire tutti i nostri aggiornamenti, anche gli indizi del quiz. Questa settimana il quiz, come accade sempre quando seguiamo da vicino un festival, non ci sarà, purtroppo. Io volevo fare dei quiz difficilissimi. Su Twitter ci potete raggiungere attraverso l'account ufficiale di Radio 3 Tweet, e l'hashtag naturalmente è Hollywood Party. Sometimes I feel like I wanna fly.
to the wind, a bird on the wind.
Allora, questo è Opium, Dead Can Dance, è il gruppo che ho scoperto adesso in questo momento. Dario, so che tu invece hai la, così, la collezione completa di questo gruppo, che ha questo nome un po' iettatorio in realtà, insomma.
Allora, non ho la collezione, in effetti mi manca, ma
ti
se
manca,
vuoi inizio a lavorare.
Va bene, una buona idea.
Allora Enrico, iniziamo con le nostre così cronache bolognesi, raccontandovi di un evento, di una presentazione che c'è stata oggi pomeriggio intorno alle 4:15, di uno dei film tra virgolette ritrovati, recuperati, restaurati e su cui è stato fatto un nuovo ragionamento, un nuovo lavoro dalla Cineteca di Bologna e nello specifico dal Centro Studi Archivio della Cineteca, il cui responsabile è Roberto Chiesi e che è qui con noi e ci ha ascoltato pazientemente fino adesso. Buonasera Roberto, lo sentite Enrico?
No, non l'abbiamo sentito, ma lo salutiamo anche noi, speriamo che non ci senta.
Allora lui al telefono, ecco, forse lo alza. Prova Roberto.
Pronto, ci sei?
Buonasera a tutti.
Ecco, ora ciao, ti sentiamo benissimo, benvenuto.
Ecco, con Roberto c'è stata la presentazione di un film molto particolare, il cui titolo è 12 dicembre, un film del 72. Qui la regia è segnata di Pierpaolo Pasolini, ma abbiamo appreso oggi in una presentazione che c'è stata con il signor Maurizio Ponzi, che è qui davanti a noi, con Goffredo Fofi e con, adesso Roberto mi ricorderà, l'editore tedesco, esatto, che ha lavorato proprio su questa edizione e che ha collaborato per il restauro di questo film, enigmatico, misterioso, ma per quel che ho potuto vedere, Enrico, non ho visto tutto perché motivi, diciamo, di
radiofonici
mi hanno attrappato, sembrava molto interessante. Goffredo Fofi lo ha presentato come uno dei film militanti del cinema militante italiano tra i più belli. Diceva una cosa secondo me vera, perché anch'io ho avuto modo per motivi di studio di vedere molti del cinema militante degli anni 70 italiano, in cui si vedevano soltanto spesso cortei, assemblee e botte, cortei, assemblee e botte. Molto cinema militanti dei circuiti militanti proponevano quello che era poi il quotidiano, la realtà di quegli anni, attraverso un linguaggio cinematografico a volte un po' rozzo, diciamo così. Questo film, la cui genesi è particolare, la cui storia altrettanto particolare e molto complessa, che adesso ci racconterà Roberto Chiesi e Maurizio Ponzi, invece si distingue, per quel che ho potuto vedere, per quel che è stato detto dagli ospiti, anche per una certa cura anche nella forma, nel linguaggio, nel montaggio. E poi Maurizio Ponzi su questo ci dirà qualcosa di più. Roberto Chiesi, ci introduci, ci fai un quadro, ci dici perché la storia di questo film è così complessa, perché non è soltanto un film documentario?
Ma proprio in due parole, ecco, direi che c'è il momento traumatizzante per tutti e quindi naturalmente anche per Pasolini, dopo la strage di Piazza Fontana, prima tragedia, e poi dopo la morte accidentale dell'anarchico Pinelli, per malore attivo, come poi il tribunale sancirà, che cade dalla finestra, no? Che è un altro atto tragico che segna profondamente il paese. Pasolini in quel momento decide di avvicinarsi a Lotta Continua, cioè c'è uno strano incontro con i gruppi extraparlamentari in un momento in cui Pasolini era visto come il nemico del popolo, perché aveva scritto quella famosa e anche incompresa per tanti aspetti poesia, il PC ai giovani, in cui attaccava il movimento studentesco. Ecco invece che in questa fase così particolare, così, in cui tutti sono così turbati, ecco, e Pasolini accetta questo incontro, questo confronto con Lotta Continua, e cominciano a pensare a un film che doveva intitolarsi inizialmente Attacco al potere, e poi in realtà attraversa una lavorazione che si prolunga per 2 anni praticamente, anche perché Pasolini nel frattempo poi fa altre cose. Il film poi non ha una troupe regolare, anche se ha un grosso produttore dietro come Alberto Grimaldi della PEA, che però poi di fronte al primo montaggio si spaventa per la pericolosità del film e quindi decide di ritirarsi, per cui il film non ha padrone praticamente. E quindi sì, questo film è veramente il terreno di confronto, di dialogo, di dialettica anche aspra, anche tesa, insomma, fra un artista come Pasolini e il gruppo di Lotta Continua, per cui è un film che ha molto di Pasolini, credo, e lui stesso poi in un documento che è stato ritrovato solo recentemente lo dice chiaramente, dice anche, spiega perché non l'ha firmato, perché il film risulta da un'idea di Pasolini anziché essere un film co-diretto da lui, e dice che la ragione era semplicemente il fatto che il suo avvocato gli disse se tu firmi un film come questo finisci in galera, ci sono molte probabilità che finisci in galera, perché il film si concludeva, oltre ad essere una denuncia di tutte le responsabilità dello Stato nei depistaggi, nella stessa morte di Pinelli, il film si concludeva proprio con un appello alla lotta armata, che ovviamente era farina del sacco di Lotta Continua, sì. che era e quindi a quel punto Pasolini pensò che chi voleva capire avrebbe comunque capito che c'era dietro la mano di Pasolini. Del resto si sente anche la sua voce nell'intervista, per esempio al sordomuto di Bagnoli, poi ci sono alcune inquadrature e un certo taglio in alcune parti del film che sono inconfondibili, per cui chi avrebbe voluto capire che era in parte di Pasolini lo avrebbe capito.
Enrico, abbiamo...
Sì, ascoltiamo subito le cose, appunto l'Arcadia proprio ha ragionato con Maurizio Ponzi su che cosa far ascoltare, ascoltiamo la prima proprio clip del film.
Ma i meridionali che ho portato pazzo, io le devo dire che io su 100 clienti che vengono ho 99 meridionali e un piemontese, questo è vero, no? Che vengono qui per lavorare sperando di potersi far creare, non so, una casa o cosa, come arrivano li mettono nelle baracche, dormono a Porta Nuova, non hanno casa, non hanno niente, quando ti richiedono 100 operai in una città, falli già trovare la sua casa, falli trovare tutto quello che gli occorre, che altrimenti cosa fa la gente? Io sono disposta a qualsiasi momento, io sono vecchia, però sono una vecchia combattente, sono una rivoluzionaria e io sono per spazzare via proprio completamente tutta la maraglia che c'è. Facciamo emigrare i padroni, ecco, emigriamoli pure, che vadano via, che non c'erano mai più
qui. Se diventi un robot, non più un essere umano, che c'hai una famiglia, dei bambini, una moglie, un divertimento, qui invece diventi un robot, sei sfruttato, e tu sai che la mattina alle 4:20 devi svegliare e devi andare a lavorare, devi produrre e produrre.
Noi il padrone della mattina alla sera ci sfrutta, tanto che lo fa, solo si faccia e basta. Un padrone Agnelli, chi è? Quello che si sfrutta, no? Tira soltanto 100.000 lire di paga, mentre fuori la vita quanto va a costare?
Ma è Agnelli che ti viene a sfruttare qui?
Come no? Ma senti un po', la produzione qua dentro, chi è che l'aumenta? L'aumenta te o l'aumenta Agnelli?
Se tu fossi faccia a faccia con Agnelli, cosa farei?
Lo sparerei.
Queste sono alcune delle voci proprio di 12 dicembre, naturalmente noi non abbiamo la copia restaurata, quindi avete sentito che il sonoro è imperfetto, ma credo che le testimonianze conservino la loro forza, la loro energia.
Sì, girato tra il 70 e il 71, presentato al Festival di Berlino, poi distribuito nel circuito culturale dei Circoli d'Ottobre. Adesso vogliamo chiedere a un testimone diretto, più che diretto, a uno che questo film lo ha montato e nel corso di diverse settimane, di diversi mesi, su richiesta di Pierpaolo Pasolini. Il nostro Maurizio Ponzi ci racconta, come ha fatto oggi pomeriggio in sala, il suo coinvolgimento in questo progetto molto strano e che cosa è il tuo ricordo di questa esperienza. Ma tanto iniziamo proprio dall'inizio. Pierpaolo Pasolini ti fa una richiesta.
Sì, Pierpaolo Pasolini mi telefonò un giorno e mi disse: sto facendo con i ragazzi di Lotta Continua un film così, quello che tutto avete già detto finora, e abbiamo già molto materiale, ci sarebbe bisogno di qualcuno che lo mette in ordine, che comincia a montarlo, e io vorrei che lo facessi tu. Io naturalmente fui onorato di una richiesta del genere, molto felice, insomma, e andai, Moiola accettai naturalmente, e E così ho scoperto che avevano già girato 6 ore di materiale, non uno scherzo, per cui tutto quello che è successo prima io non lo so esattamente, non ero presente. So che quando ho preso in possesso del materiale moviole, ho cominciato insieme a Lamberto Mancini, che era assistente, che poi firma il montaggio tra l'altro, e ci siamo trovati a dover manovrare tutto questo materiale. Praticamente eravamo soltanto io e lui, Giovanni Bonfanti, che era il ragazzo di Lotta Continua che ci seguiva, una persona tra l'altro deliziosa, molto mite, malgrado tutto, e i rappresentanti della PEA che venerdì venivano a pagarci. Quindi tutto andava bene, però le poche settimane di cui Pasolini parlava diventarono più di un anno, perché il materiale, ripeto, era tantissimo. Pasolini, quando veniva in moviola, fra un film e l'altro, perché fra la fine di Decameron e la lavorazione dei racconti di Canterbury, era molto esigente. Il materiale non è mai lasciato nella sua rozzezza, le interviste sono tutte molto lavorate, le pause tutte tolte. Pier Paolo era ossessionato dalla noia, temeva che chi guardava si annoiasse. Credo che fosse quello che aveva già fatto i Comizi d'amore, il quale è un film tutto di interviste ma con una scioltezza incredibile, e qui cercavamo di fare la stessa cosa, per cui poi ci rendemmo anche conto che mancava un po' di materiale, perché queste interviste andavano un po' spezzate per poter poi operare sulle pause, e allora bisognava girare altre cose, e ancora ci siamo risparsi un po' per l'Italia, alcune cose le sono andate a girare io a Carrara, e poi ho girato l'intervista all'anarchico milanese, che è poi montata come seconda sequenza del film.
Lodo Michetti, che è la prima intervista che appare nel film, ed è il racconto di una storia tipica, per certi versi tragicamente tipica, di quello che è il destino di un anarchico nella fine degli anni 20, per tutto quello che ha dovuto subire per un'accusa di aver messo una bomba che poi non ha messo.
Sì, era una storia appassionante, era un uomo ormai molto anziano che però lucidamente ricordò tutto quello che gli era successo nel 1928, ci fu un attentato al re d'Italia e lui, in quanto anarchico, fu immediatamente sospettato, riconosciuto, poi non riconosciuto, poi ancora riconosciuto, altri uccisi, lui se la cavò, ma fece anche molti anni di carcere. E questa storia, che aveva tanti punti di contatto con Pinelli, con la storia della morte di Pinelli, insomma, dava al film un grande avvio, proprio per vedere come la storia poteva in un certo senso ripetersi. Tutta questa esperienza così lunga, in cui era veramente Pasolini, anche se certe cose non le aveva girate lui, molte le ha girate lui, alcune cose le aveva girate Bonfanti, altre piccole cose le ho girate io, altri forse altri, era però dominatore nel montaggio. Tutto quel periodo la presenza dei ragazzi di Lotta Continua si è sentita molto poco, quindi evidentemente avevano già raggiunto quel po' di compromesso che fece sì che il film stava diventando di Pasolini più che loro, li sentivo un po' disinteressati. Però Pasolini era anche riuscito a coinvolgere un personaggio come l'avvocato Grimaldi della PEA, che era il suo produttore di quell'epoca, un grande produttore, il quale a un certo punto mi telefonò in moviola e disse: vengo a vedere il film, che era finito. Combinazione, quel giorno non c'era nessuno, c'ero solo io, non c'era Pierpaolo, non c'era assistente, non c'era nessuno. Gli caricai questo primo rullo in moviola e glielo feci vedere. E dopo un po' lui cominciò a bofonchiare fra sé e poi mi guardò e mi disse: guarda, qui ci arrestano tutti, non è assolutamente possibile far vedere questo film, si va in galera. Continuava, non mi ricordo neanche se l'ha visto tutto, insomma era proprio, non sapevo neanche che rispondergli, perché era anche, oltretutto, anche avvocato, per cui proprio sapeva benissimo a cosa si sarebbe andato incontro. Dopodiché il film probabilmente ritornò nelle mani di Lotta Continua, che era poi il reale produttore, diciamo almeno il padre del film, e si occuparono loro di farlo vedere nei loro circoli, dove è potuto, ma ha circolato molto poco,
come si faceva al tempo.
Vogliamo ascoltare, ancora... ascoltiamo sì. un altro passaggio di 12 dicembre e poi arrivano delle domande alle quali forse potete aiutarci a rispondere.
L'uomo che ha fatto saltare la banca dell'agricoltura l'ho trasportato io, ed è qui il racconto che il taxista mi ha fatto. Ero in piazza Beccaria, al posteggio del taxi, quando ho visto sbucare dalla galleria del corso un uomo che si dirigeva verso piazza Beccaria. aveva una valigia in mano e proprio si è diretto verso il mio taxi e mi disse: mi porti alla banca dell'agricoltura. Io naturalmente ho detto: ma la banca dell'agricoltura è qui a 100 metri, 150 metri, fa prima a piedi. Ma l'uomo ha aperto lo sportello e si è introdotto nel taxi. E io allora naturalmente l'ho portato davanti alla banca dell'agricoltura. Ho aspettato davanti alla banca 50 secondi, un minuto, e poi è uscito. L'ho portato dove doveva andare e solamente dopo 20 minuti, mezz'ora, io ho saputo dello scoppio alla banca dell'agricoltura. E in quel momento mi sono ricordato che quando era entrato nella banca dell'agricoltura aveva la valigia e quando ne era uscito non l'aveva più. E ho ricordato anche un altro particolare, che aveva il viso molto scuro e parlava un italiano perfetto, senza inflessioni. Io dissi: guardi, il mio consiglio è che lei vada immediatamente.
Questo è un altro momento del 12 dicembre che è stato presentato proprio un'ora fa, un'ora e mezzo fa al Cinema Ritrovato a Bologna. Stanno arrivando le domande di Alberto, ad esempio, ci chiede: ma si può vedere e dove questo film? E poi Duccio ci chiede se addirittura si può trovare in DVD. Che cosa possiamo rispondere a Duccio e ad Alberto?
Roberto Chiesi ci può dire qualcosa di riguardo, forse anche Maurizio. Iniziamo con Roberto.
Passo subito dove. Voglio solo DVD dire adesso Chiesi sarà molto esaustivo sul DVD. Io voglio dirvi solo questo: siccome esiste una copia è in circolazione, si vede anche su YouTube e così via, che è tagliata e dura soltanto 50 minuti invece di un'ora e 40, evitare di vedere quella copia lì. Chiaro. E aspettare con pazienza il momento in cui il DVD di cui parlerà Chiesa uscirà.
Roberto. Sì, la versione di cui parlava Ponzi, infatti, è quella che purtroppo abbiamo visto negli ultimi 20 anni, prima in videocassetta, allegata a un libro di Sellerio, tra l'altro molto ben fatto, curato da Sofri proprio, e poi in DVD recentemente in un'altra edizione. Adesso noi con la Cineteca, con le edizioni della Cineteca di Bologna, entro la fine dell'anno dovremmo editare la versione integrale. Ecco, stiamo cercando magari di trovare una copia migliore, perché il problema è proprio quello del materiale d'origine.
Che è buono ma non è ottimo, soprattutto sulla colonna sonora.
No, è molto danneggiato, manca il negativo, è problematico, insomma. Sì.
Va bene, allora aspettiamo.
È stato un lavoro di recupero eccellente.
Certo. Allora aspettiamo il DVD e naturalmente torneremo a parlare del DVD. Ringraziamo moltissimo Maurizio Ponzi e Roberto Chiesi. Ascoltiamo un altro momento di 12 dicembre.
C'è qualcuno che ne può aiutare a donare un palazzino, donare un alloggio, donare un pezzo di locale in cui serve per nuovo. Oggi muori mi fanno, non c'è lavoro, non c'è niente.
Se no non vanno con poco, caro di Calabria. Ci muore tutti i fanno, ma tutti questi ragazzi muoiono tutti i fanno. Perché? E vedete come siamo comandati. Da queste baracche, caldo, mangiare di topo.
E mi davano la palazzina o una casettina per restare qui dentro i ragazzi. Almeno mi importava dopo poco.
Quelle che hanno aderito allo sciopero, la maggior parte sono della povera gente, va bene, che scendevano a farsi ammazzare per bastonare, va bene, oppure farsi ammazzare veramente, mentre i signori stavano nei balconi, va bene, si godevano lo spettacolo e ci prendevano in giro.
Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Il gigante è un giardiniere, la bambina è come un fiore che gli stringe forte il cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. La mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza.
Allora, usciamo da Il gigante e la bambina, Lucio Dalla, era inevitabile, stiamo parlando di cinema ritrovato, Bologna, e quindi un'associazione che tutti gli Arcadi, e non solo gli Arcadi, hanno fatto in modo abbastanza automatico. Ora ci spostiamo di festival, da un festival che è in corso a un festival che sta per cominciare, quindi da Bologna andiamo a Carlo Vivari e ci andiamo presentandovi l'unico film italiano che verrà presentato in concorso, tra l'altro è la 50ª edizione del Festival di Carlo Vivari, che è un festival molto, molto importante. Il film si chiama Antonia, e c'è il punto nel titolo, no? Che è abbastanza curioso. Noi abbiamo al telefono il regista di Antonia, che è Ferdinando Cito Filomarino. Ciao Ferdinando, benvenuto a Hollywood Party.
Ciao.
Allora, Antonia con il punto, non è un'Antonia qualunque, Ferdinando, ed è un'Antonia che tu hai... Se ho capito bene, hai scoperto anche grazie, o ti sei avvicinato, puoi smentirmi immediatamente naturalmente, grazie al produttore del film, uno dei produttori del film, al motore della produzione, che è Luca Guadagnino. Chi è questa Antonia, Ferdinando Cito Filomarino?
Antonia Pozzi è stata una importantissima poetessa italiana, milanese, che durante la sua vita che si è svolta dal 1912 al 38, una vita breve, non ha pubblicato nessuna poesia, e che ha avuto una vita, diciamo, molto intensa, come spesso gli artisti vivono, e che soltanto lentamente nel corso del XX secolo si è scoperta e studiata lentamente, ed è ora effettivamente, appunto, molto lentamente, è diventata una figura importante della poesia italiana.
Ferdinando, tu la conoscevi prima che Guadagnino ti parlasse, ti proponesse di essere il regista di questo progetto? La conoscevi, non la conoscevi, hai cominciato a leggerla dopo?
Io sapevo di lei. Quello che è successo con Luca Guadagnino, il produttore del film, con il quale avevamo già fatto insieme un cortometraggio nel 2010, lui che conosceva invece bene la poesia di Antonia, ha pensato che diciamo ci potessimo incontrare io e lei nell'occasione di fare un film, perché comunque vedeva una cosa che poi è stata effettivamente cruciale, delle coincidenze anche soltanto, diciamo, geografiche della mia e nella sua vita, che mi avrebbero permesso di capire delle cose di lei. E anche semplicemente per affinità, diciamo, di gusti. Quando io poi ho letto sotto suo consiglio la poesia di Antonia, immediatamente mi ha colpito, mi ha interessato profondamente, quando poi ho anche scoperto contemporaneamente tutte le immagini della sua vita, le lettere della sua vita, che parlano di luoghi che io conosco benissimo. Tra l'altro, oltre alla sua essenza poetica, c'è anche il suo rapporto con la città di Milano, i dintorni, le montagne intorno a Milano, tutti i luoghi che a me sono molto cari e che conosco molto bene. Per cui tutti questi elementi che si incrociavano insieme hanno creato l'occasione per me di fare il ritratto di un artista e della sua poesia, tutto, diciamo, legato insieme.
No, tra l'altro io il film naturalmente l'ho avuto modo di vederlo, Dario non l'ho ancora visto, quindi però è con noi naturalmente, è in collegamento. Ferdinando, cito Filomarino, abbiamo avuto già l'esperienza molto interessante del giovane favoloso, il tuo Antonia è completamente diverso, no? Come impostazione, come scrittura scenica, come messa in scena, giustamente come deve essere. E abbiamo anche scoperto felicemente che gli spettatori italiani e non solo italiani hanno un modo di avvicinarsi a questi film che fino a qualche anno fa forse sembravano impossibili, no? Perché l'idea di mettere in scena, di raccontare la vita e la poesia, ma è l'ispirazione, no? Proprio perché anche nel tuo film in Antonia a un certo punto proprio l'attrice bravissima che interpreta la poetessa dice, no, insomma, parla di lavoro, no? Di lavoro concreto nello scrivere.
Sì.
Tu che chiave hai scelto per dare proprio un'idea agli spettatori, no? Proprio perché uno pensa alla vita di una poetessa, la vita anche interiore di una poetessa, aiuto, cosa possiamo fare?
Beh, il punto per me era esattamente non quello di raccontare in parole povere la vita di una poetessa, nel senso che il film non è... c'è un genere cinematografico che si dice biopic, no? Che sarebbe
subito,
quello,
certo,
che ti racconta,
certo,
di un personaggio noto, ti racconta nasce oppure da quando è giovane, il percorso nella vita, i momenti diciamo salienti della vita, e poi entra in gioco spesso la sua arte, che sia un'arte o non un'arte. Invece l'approccio, diciamo, di concepimento e poi anche di scrittura con Carlo Salza di questo film è stata invece tutt'altra, nel senso che il punto era semplicemente di provare a fare un ritratto di un artista e della sua arte insieme, anche perché la poesia di Antonia Pozzi è indelebilmente legata al modo in cui lei viveva la sua vita, sia nella quotidianità che nell'assoluto, diciamo, per cui il punto è una sorta di volo attraverso 10 anni della sua vita che non è necessariamente logico dal punto di vista narrativo, ma prova più che altro a vivere nell'universo poetico di come lei viveva la sua vita, per cui tutto le passa vicino e lei lo guarda così in modo diciamo suo.
In modo suo. Tra l'altro appunto c'è Sandra, un'ascoltatrice, che scrive grazie al femminismo per Pozzi. Comunque si può spiegare perché il padre di Antonia Pozzi ha trattenuto le sue carte per anni? Questa è una domanda che forse ti gira in qualche modo.
Beh, è successo, è più complesso di così, nel senso che il padre ha trovato le poesie di Antonia e ha riconosciuto che ci fosse qualcosa che era importante, però ha deciso, in realtà l'aveva trovata quando lei era ancora in vita, però ha fatto una prima pubblicazione privata delle sue poesie, quindi in realtà si deve a lui anche la prima scoperta della poesia, anche se lui in questa prima edizione ha un po' modificato le poesie a suo gusto, per cui era un po' paternalista come prima mossa. In più lui ha bruciato praticamente tutte le lettere che Antonia aveva ricevuto da suoi amici o più che amici immediatamente, per cui rimangono delle zone molto buie in effetti e misteriose nella vita di Antonia, per cui ci sono state fatte diciamo grandi interpretazioni e cose diciamo per cui sì, è vero che lui ha operato in questo senso, anche in un certo senso di censura, però è anche stato il primo a portare al pubblico la sua poesia,
così come è intervenuto sulla sua vita, almeno così come lo
scopriamo
dal
tuo
film in modo devastante, ma non sveliamo però più di tanto. Quando passa Carlo Vivari, Ferdinando, cito Filomarino, il tuo film?
Il film passa sabato, il festival inizia questo venerdì 3 e il film passa sabato sera.
Va bene, naturalmente noi ti in bocca al lupo. C'è già una possibile data d'uscita?
Non c'è una precisa data d'uscita.
Va bene,
non
poi,
ancora.
Poi comunque ne riparleremo veramente molto molto volentieri. Buon viaggio, buon Carlo Vivari. Noi ascoltiamo una scena da Antonia. Grazie.
Allora, cos'è che devi dire al professore?
Nulla.
Come nulla?
Niente.
Dai, dimmi. Su. Va bene, tanto me lo dici dopo. Comunque, che noia questa timidezza, Tonia. Dimmi, Tonia. Sei tu.
Remo, cos'hai?
Infezione polmonare.
Com'è, grave?
Non si sa, dicono di salire ad altitudine e respirare aria buona per un po', poi si vede. Quindi, con la fortuna di vivere a Milano.
Ma scusa, guarda.
Non dirmi che è una casa in montagna.
chiedo a mio padre.
Questa è una scena di Antonia, il film italiano, l'unico film italiano che partecipa in competizione al Festival di Carlo Vivari. Tra l'altro qualcuno ci scrive, noi ce lo ricordiamo, che Marina Spada ha fatto un bel documentario su Antonia. È davvero un bel documentario e questo, insomma, è un dittico che può funzionare. Dario, ora noi torniamo di nuovo da voi, proprio perché credo sia già passato il film del quale stiamo per parlare, vero?
Se non è passato, sta quasi per finire, perché iniziava alle 17.30. Oggi, in qualche modo, c'è a Bologna un discorso legato alla storia del cinema italiano, perché abbiamo parlato del 12 dicembre, il film di Pasolini, a partire dal 12 dicembre del 69, ma sugli anni 70. Più alle 18 verrà presentato il secondo capitolo del film di Tatti Sanguinetti sui rapporti tra Andreotti e il cinema, e in questo momento è in corso di proiezione un altro film, un altro documentario, il cui titolo è Il discorso del Duce a Trieste. È un film che l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza ha riportato alla luce, riportando alla luce proprio la versione integrale di questo documentario sulla visita tristemente famosa di Benito Mussolini a Trieste del 12 settembre del 38, nel quale il dittatore, il Duce, decise di adottare la legislazione razziale. Scusate. Dovremmo avere al telefono...
Sì, sì, è con noi.
Cristiano Mignoletti.
Benvenuto.
Buonasera. Ecco, è responsabile per quanto riguarda l'Istituto Luce degli Archivi e quindi persona coinvolta pienamente nel lavoro, nel ritrovamento, nella proposizione di questo documentario. Vorremmo sapere, Cristiano, qual è la storia, non del film in sé, ma del suo ripescaggio in qualche modo.
Beh, in realtà il documentario che noi conserviamo presso, conservavamo, perché adesso diventa una cosa nuova, presso il nostro archivio, raccontava il viaggio che il Duce fece nel Veneto dal 18 al 26 di settembre del 38. La prima giornata del viaggio del Duce a Trieste l'avevamo nella sua versione originale, quindi non integrale ma originale, esclusivamente con l'arrivo del Duce, il saluto alla folla e poi il passaggio per Trieste. In uno scambio di informazioni, di collaborazioni con l'Archivio Nazionale del Cinema della Resistenza di Torino, capiamo che loro hanno, ci diciamo che c'è questa copia positiva recuperata, sembra, alla fine degli anni 70, da un collezionista di documentari, di positivi, quindi di pellicole, che la dà all'Archivio Cinematografico della Resistenza. In realtà il fatto che fosse una copia diversa da quella che noi conservavamo è una cosa che è stata sia per noi che per loro una novità. Quindi, andando a fare un'indagine filologica della pellicola, si è scoperto che tra l'inizio e la fine del primo rullo, quindi della prima giornata a Trieste, c'erano 18 minuti forse i più importanti di quel viaggio, dove Mussolini, affacciato dal balcone di Piazza dell'Unità, declama le leggi razziali, declama che l'Italia adotterà le leggi razziali. Chiaramente il discorso non era un discorso sconosciuto, né tantomeno una novità, purtroppo, nel senso che quel discorso è stato contestualizzato, raccontato in documentari, in trasmissioni televisive, ma non si sono mai usate, perché non disponibili, le immagini del Duce che declama alla folla, quindi l'immagine di Mussolini affacciato al balcone.
Cristiano, vogliamo ascoltare, proprio anche perché il nostro tempo ovviamente sta volando come sempre, proprio un frammento di questo discorso che si può vedere ora proprio nel documentario del quale stiamo parlando.
La quarta volta che ho la ventura, l'onore e la gioia di rivolgervi la parola. La prima fu nel dicembre 118.
Allora, rientriamo naturalmente, qui prima si parlava delle pause, no? Maurizio Ponzi diceva le pause, sì. E in questo caso invece noi naturalmente l'abbiamo tenute, abbiamo fatto veramente ascoltare soltanto un passaggio di questo documentario che ha un valore, come avete sentito dalle parole di Cristiano Migliorelli, anche un valore storico molto preciso, proprio perché finora avevamo sentito il racconto, ora possiamo vedere proprio direttamente con i nostri occhi questo, il Duce in azione, e soprattutto nel momento in cui fa questo discorso fatale per la storia italiana e non solo la storia italiana. Questa è la nostra sigla, caro Dario.
È volata veramente questa.
Sì, questo accade spesso. Domani naturalmente, domani forse avremo il nostro Tatti Sanguinetti, possiamo annunciarlo, sì,
in modo sì, che
parliamo del Andreotti e il cinema, la seconda parte dell'epopea tattiana andreottiana. Chi ha fatto questa puntata? Tante persone, vi salutano tutte: Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Enrico Murgia, Riccardo Moresa, Alessandro Boschi, Ferdinando Citofilo Marino in partenza per Carlo Vivari, Maurizio Ponzi, Cristiano Migliorelli, Roberto Chiesi e naturalmente la Maddalena, l'ho già citata, ma è lì con te, Dario Zonta.
Sì,
quindi,
la coppia bolognese.
La coppia bolognese, stasera avete dei film, mangiate delle cose molto molto belle. Io sono Enrico Magrelli, vi lasciamo, vi aspettiamo domani, cominciano un nuovo appuntamento con Tre Soldi, l'autrice, la curatrice questa settimana è Elisabetta Parisi, Questione di vita si chiama, e racconta la storia di Basilio ed Emanuele, il compagno di vita e il figlio di Damiana, che ha scelto di morire in Svizzera il 4 settembre 2014. A domani.